Un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Bandiera Nera. In questo sabato pomeriggio a tenervi compagnia sarà la comunità militante di Pesaro. Con Pasquale e Cristina continuiamo la puntata di Donne in Grigio Verde del 6 marzo. Vai Chris, parti con l'introduzione.
Ciao Pasquale, buon sabato pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori di RBN. Riprendiamo il filo della puntata del 6 marzo, che tra l'altro troverete nel podcast di Radio Bandiera Nera. Riprendiamo lo stesso argomento, che è il giornale delle nostre ausiliarie, Donne in Grigio Verde. È un po' diverso rispetto a quello che è l'andamento nostro, le nostre scelte di redazione, ossia quella di proporre ogni volta un argomento diverso. Per la prima volta ci siamo resi conto che una sola puntata non era sufficiente per esaurire in maniera degna un argomento, a maggior ragione se si tratta del giornale delle ausiliarie. Nella prima puntata abbiamo dedicato tempo anche a raccontare come è nato il servizio ausiliario femminile, come è nato il giornale Donne Grigio Verde, e la seconda parte della trasmissione era stata dedicata alla lettura di alcune testimonianze, di alcuni articoli tratti appunto dai quattro numeri. Questa volta invece la puntata sarà interamente dedicata alla lettura, quindi vi tederò un po' meno io e lascerò che siano di più le ausiliarie a raccontare loro stesse attraverso i loro articoli. Pescheremo da tutte le tipologie di articoli presenti sui quattro numeri, quindi lettere tratte dalla nostra posta, parole tratte dalla rubrica Punta Spilli, testimonianze delle ausiliarie inserite nei corpi d'armata alla fine dei corsi, piuttosto che articoli tratti dalla realtà storica del periodo che fungeva un po' da spunto, insomma, per poter appendere il cappello su alcuni temi importanti, come per esempio il ruolo della donna nella società o il voto alle donne. Insomma, l'idea è quella di rendere il giusto onore a una testimonianza storica così importante come è il giornale Donne in Grigio Verde. Perché se è pur vero che sono stati scritti tanti saggi sul servizio ausiliario femminile, ci sono libri con interviste alle ultime ausiliarie, insomma, quelle che hanno portato avanti il ricordo glorioso del SAF. Avere la possibilità di leggere direttamente quello che le nostre ausiliarie avevano scritto con tutto l'ardore e la passione che ci hanno messo è probabilmente un surplus che abbiamo proprio il piacere di condividere con tutti voi. Dopo un primo stacco musicale, partiremo con la lettura dei primi articoli tratti appunto dai quattro numeri di Donne in Grigio Verde.
E dunque mettiamo allora il primo pezzo musicale che abbiamo scelto, Siegfried con Il canto del ribelle, e poi torniamo con la puntata di Donne in Grigio Verde.
Greve d'estremo passato. che ti fanno orrore, la mano levata a toccare le stelle, la voce chiara ad un canto ribelle, d'un canto ribelle. La mano levata a toccare le stelle, la voce chiara ad un canto ribelle.
Inauguriamo la puntata con un bell'articolo scritto da Mira Panizza e che rappresenta una testimonianza di lei ausiliaria che finalmente dopo la fine dei corsi ottiene di sapere quale sarà la sua destinazione, ossia il reparto degli alpini della Monterosa. Ci lascia questa testimonianza che si intitola appunto Parto con la Monterosa. Siamo state chiamate al comando generale, ordine improvviso, non motivato. Di dove sei? Comando Alessandria. Perché sei qui? Non so, attendo ordini. Ad ogni nuovo arrivo le domande si ripetevano, inutilmente. Un gruppetto esiguo, età disparate, provenienze diverse, caratteri personalissimi. Ci univa l'ansia di sapere perché ci avessero chiamate. E abbiamo atteso senza che ci chiamassero a rapporto. Abbiamo atteso silenziosamente, senza smanie, senza commenti. Quando si incontrava una comandante nei corridoi e la si fissava irrigidendosi sull'attenti, nel nostro sguardo era una muta interrogazione. Quando una camerata rientrava da un giro fatto casualmente negli uffici, le altre la guardavano attentamente senza parlare. Incrocio di sguardi che diceva più di mille domande e di altrettante risposte. Da una parte la speranza ansiosa di sapere finalmente qualcosa, dall'altra la pena di dover deludere l'attesa. Così si taceva e si andava avanti incolpando magari il cielo chiuso e grigio, la nebbia, l'umidità, se non si aveva voglia di cantare, di ridere, di andare spensieratamente in libera uscita. Ma una mattina, guarda, c'è il sole che brilla lassù. Entra incamerato un piantone con un foglietto in mano. Legge. I nostri nomi rimbalzano da una brandina all'altra. Segue un ordine preciso, subito dalla comandante. Guardo di sfuggita alle camerate e mi sembra di leggere nei loro occhi lo stesso raggio di sole che poco prima avevo visto illuminare la collina di fronte. Tac, 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 attenti impeccabile. La comandante ci guarda compiaciuta, ha gli occhi chiari e nel volto serio si scorge sicurezza e soddisfazione. Parla piano, con tono fermo, con espressione concisa. Dice poco e dice tutto. La nostra suprema aspirazione, il nostro destino si compiono. Andate con la divisione Monterosa. Il nostro cuore trema di commozione. È un solo tremito che sento nei contatti dei gomiti, fatto più marcato dal palpito pieno che ha gonfiato il nostro petto. Andremo con la Monterosa. Parto con la Monterosa. Le parole prendono forma. Visioni fugaci come lampi si accavallano. Alpini, neve, volti di giovani fieri, forti, sani, puri come quelle montagne del confine. Reparti operanti in marcia e noi al fianco pronti a servire, ad aiutare, ad obbedire. Il breve rapporto è finito. Ci guardiamo senza saper parlare. Ci vediamo, ci sentiamo creature nuove. Nessuna euforia ci elettrizza. Siamo coscienti e comprese della serietà del compito che ci è stato affidato. E senza superbia ne siamo orgogliose. Quanto abbiamo atteso quest'ora? Dal giorno in cui abbiamo presentato la domanda di volontario arruolamento, ed ancor prima, quando i primi soldati partirono e noi li accompagnavamo col cuore, col desiderio sino al fronte, quando più tardi bollammo col fuoco del nostro disprezzo quelli che vedemmo disertare, nascondersi, rinnegare, quando chiedemmo di occupare posti vuoti e sempre, sempre ancora, quando compimmo onestamente il nostro quotidiano dovere di italiane. Ed oggi, finalmente, il sogno si realizza. Andiamo con la Monterosa. L'attesa è stata lunga, ma non vana, perché è consumata in silenzio e in disciplina. Partiamo. Siamo le prime e altre, sempre e solo le più meritevoli, ci seguiranno. Andranno anch'esse accanto ai nostri soldati per servirli, per compiere un gesto materno, per donare una parola di bontà e di fede, per dividere pane e sorte, sempre e solo nel nome dell'Italia. Questa nuova destinazione è un premio, una consegna di responsabilità che noi abbiamo accolto con gioia e consapevolezza. Ne saremo degne. Tale certezza la leggo nei volti di tutte. Ne saremo degne, perché la nostra fede è solare, perché la nostra volontà è di ferro, perché la pelle è dura, i garretti solidi, perché non temiamo la vitaccia e la mitraglia, noi che non abbiamo temuto i colpi del codardo nemico interno. Ritorneremo. Arrivederci dunque, camerate, e non guardateci con rancore se oggi non vi è dato di venire con noi. Stringeteci nel vostro abbraccio fraterno e augurateci di tornare al posto di lavoro serene ed attendete fiducioso il vostro turno. Quel giorno verrà ed in quel giorno il vostro cuore avrà un palpito nuovo, mai provato, una commozione sconosciuta e sarà pago. Supremamente pago di poter entrare finalmente a far parte attiva di quella bella minoranza in grigio verde che su tutti i fronti si è assunta la responsabilità della vita e dell'avvenire dell'Italia. Dalla rubrica fissa invece punta spilli ho scelto due parole. La prima è la parola onore e la seconda è la parola illusi. Entrambe vengono dal primo numero di Donne in grigio verde. Onore. Ci sembra che da qualche tempo si parli un po' troppo soltanto di onore. Quando si afferma che l'Italia repubblicana è nuovamente in piedi accanto alla grande alleata Germania, si dice che è per il suo onore. Poi si afferma che essa intende seguire fino in fondo la via dell'onore. E si aggiunge che i suoi figli minori hanno nuovamente impugnate le armi per insegnare ai pavidi quali siano le vie dell'onore. Questa grande parola viene ripetuta tanto da far nascere perfino al sospetto nel malintenzionati che la faccenda dell'onore sia una pillola ben amara da inghiottire per noi, il che non è affatto vero. Ma scusate, e l'interesse, il supremo interesse della patria, dove lo si mette? È vero che dall'abisso nel quale ci aveva gettati il tradimento, l'unico bene rimasto ci era la possibilità e la fierezza di mantenere la parola data. Ma non si devono dimenticare le ragioni profonde di questa guerra. Non si deve dimenticare che a essa siamo stati spinti dal sordido egoismo di chi, non contento di possedere tutte le ricchezze della terra, intenderebbe anche di aumentarle a proprio vantaggio. È bello e santo che Graziani venga chiamato un maresciallo dell'onore, che la nostra gioventù combatta sotto l'insegna dell'onore e combattimento. È giusto che si parli del nostro onore, dal momento che esso è rimasto pulito. Ma ricordiamoci che esiste un interesse, non meno sacrosanto, che ci impone di lottare fino alla morte per assicurare alla patria un radioso e libero avvenire. La parola illusi. Ci rivolgiamo a tutti quei genitori che hanno messo in salvo i loro figli, vuoi facendo loro varcare la compiacente frontiera di un paese neutrale, vuoi imboscandoli e nascondendoli dovunque potesse sembrar loro un luogo sicuro. Si può capire l'amore per i propri figli, spinto fino a un certo punto, ma non oltre, cioè fino al punto di indurli a rinnegare la patria. Ci rivolgiamo ora a questi genitori che per porre loro un dilemma, i due opposti capi della più importante questione del momento e gli unici possibili. La guerra sarà vinta dalla Germania e dai suoi alleati oppure sarà vinta dagli anglosassoni? Se sarà vinta dalla Germania e quindi anche da noi che in quella vittoria non abbiamo mai dubitato, cosa avranno fatto essi genitori dei loro figlioli? Nel migliore dei casi li avranno condannati a trascorrere l'esistenza da stranieri in un paese straniero, peggio, a subire ogni umiliazione quali stranieri raccolti per carità e tollerati, perpetualmente nell'ansia inesausta di rivedere la patria, quella patria nella quale i loro genitori non hanno creduto. Oppure li avranno costretti a vivere eternamente nascosti, peggio che stranieri nel loro stesso paese. Se invece la guerra sarà vinta dagli anglosassoni, allora sì, che pacchia! Speriamo forse che questi genitori abbiano salvato i loro figlioli, pazzi! Lo vedrebbero allora quando, sempre nel migliore dei casi, il padrone anglosassone, al colmo della boria per aver vinto la guerra e ormai libero dei movimenti verrebbe a prendere tutta quella bella gioventù conservatasi intatta, tutta quella bella gioventù che ha sofferto poco della guerra, per mandarla a ricostruire le città distrutte, vuoi della Russia, vuoi dell'Inghilterra, come di qualunque altro paese.
Bellissimo pezzo letto adesso da Cristina e grande interpretazione come sempre. Mettiamo un po' di musica per i nostri radioascoltatori e poi torniamo con un'altra parte di questa puntata.
Pure una faccia che ride lontano, in braccio un fucile, e senza preghiere non è poi difficile morire d'aprile. Morte che vieni, portami via, voglio ridere anche io. Ricordati pure che non ho paura, il vento è amico mio. E viaggio una lotta furiosa col tempo, un conto all'indietro. E intanto lui ride da dietro il mirino, non è Arlecchino. Sorrido anche io, gli dico scherzando che aspetti, hai paura. Seguendo distinto la sua natura spara. Vedo le stelle, non sento più niente. Sono sdraiato sul letto di fuoco, diceva mia madre, è fuoco nelle vene. Non è poi difficile morire d'aprile, non è certo facile restare a dormire. E mentre di fuori in furia la battaglia, correndo sta cercando un ago nella paglia. Sono di quelli che non han paura di fare la guerra. Bisogna imparare passione e dolore, anche a fare l'amore. Il vento di aprile, amico di sempre, mi bacia la fronte. Non sento campane che suonano un morto. Chi muore ad aprile quasi sempre a torto. E gli anni che passano coprono il volto, ma non il pensiero. E nella memoria di ognuno rimane un puntino nero. Racconta la storia ai tuoi nipotini, è giusto, è reale. Raccontagli pure che hai ammazzato da giovane un maiale. E dentro mio amico ricorda la storia, il centro perfetto di un calibro 9 che soffia, soffia più forte nella libertà. Difficile morire d'aprile, non è certo facile far tacere il fucile, che mentre di fuori sta vincendo chi perde, e ancora sospettando di vedere chi ride.
Dal secondo numero di Donne in grigio verde del gennaio 1945 ho scelto un articolo a firma Ornella Puglisi, un articolo che a dir la verità in una piccolissima parte avevo già anticipato in quella che è stata la puntata del 6 di marzo, ma adesso che abbiamo un po' più tempo a disposizione vorrei leggerlo tutto perché lo trovo un articolo molto bello ma soprattutto molto intenso che fa capire veramente quanta passione ci fosse nell'amore per la patria che avevano le nostre ausiliari. Questo articolo di fondo si chiama Un popolo, un esercito. L'Italia, la patria del dolore, sanguina. Le città piangono le loro rovine. Ogni cuore si ripiega su uno spasimo, eppure sembra che ancora la sofferenza maestra di vita non ci abbia insegnato abbastanza. L'Italia è giovane geologicamente, nazionalmente, ma questo non giustifica così scarsa saggezza, perché matura dovrebbero averla resa almeno i mali sofferti e le lacrime versate. La giovinezza più spensierata si placa e si rafforza nell'urto col dolore. La ragione addita alla carne che si strazza sulle rocce, le sporgenze a cui aggrapparsi, all'anima smarrita e tumultuante le vie del buono e del giusto. L'età matura e la vecchiezza sanno reagire anche a una somma di dolori e forti dell'esperienza, ricostruire e migliorare. Che cosa siamo noi, popolo d'Italia che non trova la strada. Né giovani, né maturi, né vecchi. Siamo uomini almeno o dimentichi dell'ammonimento dantesco pecore matte. Si direbbe che non solo Erasmo da Rotterdam, ma ognuno di noi scriva l'elogio della pazzia. E nonostante le leggi razziali, ancora il giudeo di noi e fra noi ride, riflettendo il suo riso sulla bieca maschera della massoneria. Il gregge bella col muso per aria, fiutando il vento, in cerca della direzione da prendere. Ha il suo pastore e non sa riconoscerlo. Si sbanda, si accavalla confusamente. Alcune pecore vanno per i trattori alpestri a perdere ciuffi di lana sulle rupi. Molte aspettano a custode un mostruoso Polifemo che forse dopo ampia strage le farà risalire a bastonate. Non prova vergogna il popolo che fu grande riconoscendosi nel velloso branco. Leviamoci dal collo i campanacci che riecheggiano propaganda straniera. Guardiamo diritto davanti a noi e riprendiamo la forza primigenia della nostra razza latina. Diventiamo lupi per scagliarci ad artigliare il nemico. Riconsacriamo i profanati confini dalle Alpi al mare, mostriamo al mondo che dalla nostra terra balzano armati gli eroi e che sappiamo con la morte in campo guadagnare la vita dell'Italia. Nell'eterna saggezza dei cieli, i caduti e i martiri delle mille e mille battaglie guardano certo con infinito compianto i poveri fratelli così poco illuminati. Se i loro occhi non fossero ormai sole immortali, si riempirebbero di amarissime lacrime. È triste pensare che un popolo come il nostro debba discendere ancora la china. Ma se non tendiamo tutte le nostre forze in un supremo anelito, ci lasceremo sfuggire quest'ora, che è l'ora della resurrezione. Eppure molti spiriti sono ancora chiusi, molte orecchie sorde all'appello. Gli italiani consumano ancora la gamma delle onde corte e lunghe, captando i miasmi delle trasmittenti nemiche. Continuano ad avvelenarsi a vicenda con la maligna calunnia, con la chiacchiera subdola. Offendono, infangano quello che una minoranza di fede viene faticosamente ma lentamente costruendo per il popolo e per l'Italia. La donna italiana non è ancora in linea. Il sacrificio e lo sforzo delle mille e mille ausiliarie, che sono oltre che infaticabili lavoratrici anche un simbolo di fede, non vengono apprezzati. Spesso purtroppo travisati e derisi. Donne di oggi, al quinto anno di guerra. Pellicce, scarpe di cuoio a carro armato, profumi, labbra scarlatte e secondo l'ultimo gemito della moda viola cadavere. Aperitivi, sigarette e vuoto, vuoto negli occhi e nel cuore. L'alleata Germania, che compie prodigi con la mobilitazione totale delle sue energie, non ci insegna proprio come si vincono le guerre e si salva una civiltà. I volontari giapponesi della morte, che infrangono le ali d'acciaio sul rogo dell'amor di patria, non parlano al nostro spirito con la voce degli immortali. Il Duce, riapparendo fra noi come condottiero evate, ci ha chiesto dedizione, sacrificio, volontà di tutto gettare nella grande fiammata che illuminerà di gioia le contrade della nuova Italia. Abbiamo gridato la nostra promessa, dobbiamo mantenerla. Non più gregge sbandato, ma esercito in ordinate file. Popolo italiano, anche se non hai poeti per la tua guerra, cerca nello spirito degli avi la diana della riscossa. Crea con le tue mani e con il tuo sangue più bella e più grande l'Italia. Anche nelle ceneri si può trovare sempre una scintilla per l'altare della patria.
Grandissima Cristina, come sempre hai scelto delle lettere veramente cariche di significato che fanno riflettere e ci fanno appassionare in questa bellissima giornata che passiamo insieme. Mettiamo un altro piccolo pezzo che abbiamo scelto e poi torniamo.
Thank you.
Siamo arrivati dunque a metà della nostra puntata e dopo aver ascoltato Cristina e aver ascoltato i brani musicali ci apprestiamo a sfogliare altre pagine del libro Donne in grigio verde e ascoltare la testimonianza delle ausiliare.
Questo articolo è tratto dal terzo numero di Donne in grigio verde e prende spunto proprio da un'attualità dell'epoca. Il fatto di concedere o meno il voto alle donne, quindi si parla di suffragio universale. Questo spunto di riflessione viene chiaramente colto come palla al balzo dalle nostre ausiliarie per comunicarci quello che è il loro pensiero attraverso questo bell'articolo che si chiama appunto Il voto alle donne e che è firmato da Maria Teresa Feliciani. Comincia così. Nell'Italia invasa hanno fatto la loro comparsa le suffragette. Non potevano mancare. Senza di loro, infatti, il museo delle mummie reincarnate non sarebbe stato completo. La loro presenza darà una nota di varietà al monotono carnevale degli arlecchini sciocchi zimbelli dei padroni alleati. I politicanti attivi delle terre invase potranno così rinsanguare con le proprie consorti amiche ed ammiratrici le sparute schiere dei loro seguaci. Evviva dunque le donne politicanti! A questo punto però qualcuno ci punterà contro il dito accusatore. e guardando la foggia austera della nostra divisa, le regole severe della nostra disciplina, ci dirà che anche noi siamo avviate per quella strada, anche noi, in quanto convinte fasciste, siamo delle politicanti. Adagio, signori avversari, non confondiamo le cose e le idee. Se noi oggi indossiamo una divisa militare, scendiamo cantando nelle vie e fissiamo in volto arditamente, con tutto lo sdegno e lo sprezzo che la vigliaccheria delle imboscate ci ha messo nel cuore, i troppi borghesi bighellonanti per la città, non è già per smania di notorietà o di potere, ma è solo per dare un esempio, per scuotere i sonnolenti, per puro e forte amor patrio. Perché non può esserci indifferente di sapere in quale società, con quale prospettiva di vita impianteremo le nostre famiglie. E nemmeno a guerra finita potremo disinteressarcene. Ce lo ha implicitamente ammonito il Duce, quando il 18 dicembre 1944 ci ha ricordato che il giuramento delle ausiliarie non era prestato alla sua persona, ma all'Italia. Questo lungo, durissimo periodo di sofferenza, di umiliazioni, di dolori, di errori, che si è inaugurato il fatale 25 luglio, costringendoci a guardare intorno e dentro noi stessi, e una cosa ci ha fatto accorti, che il nostro popolo manca di un'educazione collettiva e individuale, e questa deficienza annulla gli effetti e ci impedisce di trar vantaggio dalle nostre pur grandi virtù. Innegabili virtù, se si pensa alla somma del sacrificio, dell'ardimento, dell'ingegno, della resistenza che porta il nome, per esempio, della conquista e della colonizzazione etiopica. La nota frase di D'Azeglio, fatta l'Italia, bisogna fare gli italiani. Se vorremmo ricostruire davvero la nostra patria, dovrà essere invertita. E di ciò forse solo la mente profetica di Mazzini si era accorta, quando, ricostruita su compromesso un'unità d'Italia, anziché esultare, tremò per il suo avvenire. Bisogna educare dunque gli italiani. Ma chi educherà gli educatori? E qui il problema. La parte, grande parte purtroppo, avuta dalla donna nella responsabilità del nostro crollo morale e il pericolo per l'avvenire della razza, rappresentato dalla depravazione femminile che l'occupazione straniera sta portando nelle terre invase, ci fanno profondamente convinte che il rinnovamento degli italiani non potrà aver successo e non potrà cominciare se non dalle donne. Non si chiede alla donna soltanto di creare dei figli, ma anche e soprattutto di educarli. Si capisce che il genere e il grado di educazione che essa vorrà e potrà impartire non può essere che proporzionato a quella che essa a sua volta avrà ricevuto. Occorre abituarla a spaziare l'occhio oltre la piccola cerchia degli interessi familiari, a comprendere che sono direttamente collegati e dipendenti a quelli della nazione. Solo così si potrà ottenere che lei si formi una coscienza nazionale e la trasponda nei suoi figli. Solo da un rinnovamento della famiglia si potrà attendere quello della società. E della società è persino e base la donna. E vadditerò nell'accomiatarmi da voi un altro dovere, non meno solenne di quello che ci stringe a fondare la patria libera e una. La vostra emancipazione non può fondarsi che sul trionfo di un principio, l'unità della famiglia umana. Oggi la meta della famiglia umana, la meta della quale noi cerchiamo ispirazione e conforti, la meta che ha in cura la prima educazione dei nostri figli, è per singolare contraddizione, dichiarata civilmente, politicamente, socialmente ineguale, esclusa da quella unità. Molta acqua è passata sotto i ponti da quando l'apostolo dell'indipendenza scriveva queste parole a chiusura dei suoi doveri dell'uomo. Ma il problema, dibattuto ed affrontato in Europa e fuori, risolto secondo il mito democratico, ora riemerso a galla da Bonomi, non portò alcun sostanziale miglioramento alla donna. Si interpretò la parola emancipazione non come elevazione e progresso, coscienza e responsabilità di se stessi, ma come liberazione da ogni legame tradizionale. La donna fu sì liberata dalle parole di un'educazione ipocrita e gretta, dall'ignoranza in cui si soleva tenerla perché fosse più docile nella sua sottomissione, ma per la sua impreparazione questa libertà le fu più dannosa che utile. Ne ha fatto spesso una vittima insieme e uno strumento di corruzione. E certo non saranno i comizi di Togliatti o le schede elettorali di Eleonora Roosevelt o della contessa Sforza a cambiare la situazione. noi ci ridiamo della grande conquista fatta dalle donne delle terre invase. Alle organizzazioni femminili, prima del 25 luglio, era stata affidata quasi solo il compito dell'assistenza. A guerra finita, auspichiamo che esso si muti invece in quello dell'educazione. E per raggiungere questo fine non abbiamo bisogno di far concorrenza agli uomini nella caccia alle cariche pubbliche, né di dedicarci ai giochetti di prestigio delle schede elettorali. Basterà la nostra fede, ingigantita da tanto dolore, ammaestrata da tanta calamità, ad attirare a noi le masse femminili per infondere in esse quella coscienza nazionale ancora così lontana da essere patrimonio sicuro di tutti gli italiani. Ho scelto questi due articoli, un articolo centrale e un articolo di spalla, uno a firma Lucrezia Polio e l'altro a firma Cesare Banchieri, tratti entrambi dall'ultimo numero di Donne in Grigio Verde, quindi marzo 1945. Il primo si intitola Vigliaccheria, il secondo si intitola Qualità o Quantità. Li ho trovati estremamente interessanti non solo perché sono una bella fotografia di quello che era il periodo, ma perché specialmente quello che si intitola Vigliaccheria di Lucrezia Polio ha, come dire, qualche spunto interessante di riflessione anche per la nostra quotidianità. Cominciamo da questo. Giorni fa sono andata a ritirare un orologio riparato. Non era pronto per la terza volta, malgrado le reiterate promesse di ripararmelo. Mi inquietai un po'. L'orologiaio, placido, mi disse: «Ma bisogna avere un po' di pazienza, c'è la guerra!» Pure in questi giorni, ed è cosa di tutti i giorni, mi è capitato di vedere le solite scene di affollamento in tram, con quello che spinge da disperato, con la donna o il vecchio che lì in mezzo soffocano e protestano timidamente e si sentono rispondere: «Vada in automobile allora, c'è la guerra!» È un ritornello ormai. Non trovi niente da mangiare perché c'è la guerra. Non puoi respirare perché c'è la guerra. Non puoi fare niente di quanto vorresti perché c'è la guerra. I due episodi qui sopra riferiti non sono che gli incidenti, le piccole cose che nella vita civile ti inseguono, ti soffocano, ti fanno la vita pesante, ti danno l'impressione che è impossibile resistere ed il desiderio di finirla. E se questo lo provo io, che sono abbastanza forte, figuriamoci come lo sentono altri meno forti di me. Perciò occorre che in questi particolari momenti si ritorni un poco sulle posizioni acquisite e si guardi se in fondo certi assiomi siano effettivamente assiomi. La guerra è in realtà una pesante cappa di piombo sulla vita civile e non potrebbe essere diversamente. Ma l'osservazione dei piccoli fatti mi fa dubitosa se non siamo di fronte a un fenomeno che sarebbe bene individuare esattamente. Onde vedere se non ci siano proprio nella predetta cappa di piombo degli spiragli che permettano un po' più di libero respiro. Il disfattismo, ecco la gran parola, deve purtroppo entrare in tutto questo per qualche cosa. Sta a vedere dunque in questo disfattismo quanto ci sia di colpevole, quanto ci sia di istintivo e forse rinconscio. Che noi italiani siamo una razza piuttosto turbolente, ed ipercritica e brontolona, lo sappiamo. Che difficoltà contingenti ce ne siano, d'accordo, e che i due fatti insieme siano base di uno stato generale di malcontento lo si capisce facilmente. Quello che sarebbe interessante da vedere piuttosto se siano anche base di qualcosa di voluto, di qualcosa di molto turpe e criminale. Di nessun pezzo di ricambio difficile a trovarsi aveva bisogno il mio orologio, ma solo di una pulita. E l'orologiaio lo vedo sempre, con le mani in tasca, che guarda la gente passare dalla soglia della sua bottega. Che c'entrava dunque la guerra col fatto che mi aveva fatta ripassare innumerevoli volte e mi aveva trattenuto l'orologio 15 giorni? E in treno ed in tram e dappertutto, com'è che sempre nella folla c'è quel tale che ti schiaccia più che può e quel tale che invece vive e lascia vivere? Buona o cattiva educazione, semplicemente, può darsi, ma quando sento immediatamente replicare «c'è la guerra» con la voce alta di chi non teme contraddizioni, non posso fare a meno di pensare che la guerra non c'entri sempre dove la si vuol far entrare e che sia diventata, quasi non bastasse quello che è, una troppo facile e volgare forma di alibismo. E allora sento in me uno strano senso di ribellione e di collera. che il sangue bagni tutti i campi del mondo, che le donne in gramaglie piangano, che gli orfani chiedano disperati un perché al mondo crudele, che solo più tardi potrà dare una risposta, come il destino vorrà. Che tutte queste terribili cose facciano il nostro viso grave e duro, in quest'ora si capisce. Ma si può tollerare che queste grandi cose, che questa tragedia immensa serva a coprire le piccole viltà giornaliere, gli egoismi spiccioli, i meschini rancori contro uomini ed eventi, cui non si ha la voce né il coraggio di opporsi con lealtà? Ma è possibile che si debbano sopportare intorno a noi questi vigliacchi che ti buttano sul viso quel loro «c'è la guerra» con accento quasi di sadica soddisfazione e alla guerra cercano di attribuire tutte le porcherie che giornalmente compiono? Lo spintone che in tram tu dai a quello più debole di te, volutamente e coscientemente, pronto a gridare più forte degli altri alla minima reazione, è purtroppo più vicino di quanto non si creda all'illecito guadagno che tu fai con la tua sporca borsa nera, per la quale dai una mano all'impoverimento del paese. E che importa a te del fatto che, poveretto, il travetto che ha comprato da te mezzo chilo di burro perché la moglie è malata, per averlo fatto dovrà poi per un mese e più privarsi anche di quell'unico svago, di quel cinema domenicale che prima arrivava a permettersi. Che te ne importa? Se tu, ben lustro, ti fai pranzetti clandestini, fumi finché vuoi, bevi liquore e ti attorni di piacevoli donnette con le quali ti dai grandi arie di superiorità anche se in fondo non valgono più di te. Purtroppo in questo perdersi di coscienza, in questo affievolirsi di ogni senso virile, quella che dilaga è la vigliaccheria. Una vigliaccheria che tinge tutte le cose, che si maschera in tutti i modi, che è difficile individuare e stanare dove si annida, subdola e insidiosa. Una vigliaccheria che si infiltra dappertutto, come una vena di pus che intacchi tutti i tessuti e che li faccia marcire, che mini un organismo e lo renda malato. Una vigliaccheria contro la quale non sai come reagire perché ce l'hai intorno nell'aria. È nell'espressione, nello sguardo di troppa gente, è nelle inflessioni di voce, è nelle parole che ti dicono una cosa e ne sottintendono due e ti danno la voglia di colpire, colpire per rompere il cerchio che ti soffoca, liberarti e trovare aria pura per i tuoi polmoni. Ma colpire non puoi perché non hai elementi. Quello non ha detto, non ha fatto niente, è un galantuomo più di te. Parola mia, meglio i ribelli, anche se a loro volta preferiscono il colpo alla schiena che quello al petto. Almeno quelli hanno il coraggio di essere assassini. Sarebbe ingenuo credere che di tanta bassezza morale non approfittino coscientemente esponenti delle potenze nemiche. Ogni processo di dissoluzione favorisce il gioco avversario e l'avversario perciò ha tutto l'interesse a promuovere ed aiutare questo disgregamento. Questa è l'opera che l'avversario può compiere, approfittando del rilassamento della virtù individuale o civile ed approfittando del sottofondo peggiore della peggiore e più debole parte del popolo nostro. Dice un proverbio: uomo avvisato è mezzo salvato. Si renda quindi chiaro questo gioco, si dia alla gente almeno un dubbio che quello che brontola, mormora, forse è pagato per quello e lui è il minchione che ci crede e lo aiuta gratis. Si dica che non bisogna approvare niente in questo momento, che impari a guardar bene ciò che è guerra e ciò che è la causa della guerra, che se trova il marcio, l'egoista, il distruttore e lo speculatore, impari a bastonare. E se sono teste di fascisti, bastoni anche più forte. Noi fascisti, di quelli buoni, gli diremo grazie. Gli occhi devono servirci per vedere, vedere, vedere e non prestarsi al gioco. Accanto all'articolo di Lucrezia Poglio, quello di Cesare Panchieri. Qualità o quantità? L'epoca in cui viviamo vede di fronte in un accanimento senza confronti, masse umane e mezzi meccanici. Si assiste ad una conflagrazione in cui beni materiali e beni dello spirito sono in gioco e dove si decidono le sorti dell'umanità. Da un lato, la quantità tenta di avere il sopravvento con la preponderanza dei mezzi, che sono espressione di una civiltà meccanica di cui il numero è l'essenza. Dall'altra, la qualità, affinata da una concezione ideale, oppone alla forza della materia il valore dello spirito. Quantità o qualità? Gli osservatori superficiali, i critici che non penetrano nell'essenza della realtà attuale, traggano le facili deduzioni. Dimenticano essi che gli eserciti dell'Europa lottano dietro le insegne di un ideale, pronti a sacrificare l'esistenza dell'individuo per garantire l'avvenire della società. Esistono accanto e dentro le divisioni serrate i nuclei più saldi e più compatti, quello che sono l'espressione di un contenuto politico ed ideale. Questi rappresentano l'idea politica tradotta in forza di difesa. Sono i soldati politici. Di essi non si fa questione di numero, ma di qualità. Di fronte all'accozzaglia negroide o bastarda, un manipolo di SS rappresentano un'idea nella sua purezza. Così, di fronte al banditismo venato di slavismo ed oro, i ragazzi della Birelgobio della Decima rappresentano il senso di una coscienza statale politica. Da tutta questa premessa volevo fare una precisazione anche su un'istituzione nata dal risveglio delle coscienze, rinsaldata dalla precisa volontà di costruzione, sul servizio ausiliario. Mentre centinaia di ragazze e di donne costringono l'entusiasmo e la fede in una disciplina esteriore e alimentano l'istintiva ribellione al tradimento nella maturità di una preparazione spirituale, i critici improvvisati consigliano riforme e lamentano i difetti. Sono coloro che tutelano la vita della nazione dalle pagine di un giornale su cui improvvisano le illusorie costruzioni e a cui non collaborano. Essi denunciano un difetto che sarebbe congenito all'istituzione stessa, quella di badare alla qualità. Le volontarie devono essere un esempio, essi dicono, e allora moltiplicate l'esempio. Invece di rendere difficile l'accesso ai corsi e più difficile il conseguimento della qualifica di ausiliaria, prodigate il grigio verde alle donne. Più donne ci saranno in divisa nelle caserme e nei comandi militari, più sarà evidente l'apporto della donna. Non siamo di questo parere. Chiediamo l'onore di essere considerate parte di quelle formazioni militari politiche che costituiscono la caratteristica dell'attuale guerra. Ognuna di noi divide con i soldati politici i rischi e la gloria. Noi non vogliamo essere lo specchietto per le allodole. Sfilando a centinaia o migliaia per la città, vogliamo essere effettivamente un esempio di fede e di abnegazione. Noi sostituiamo un soldato in un posto di lavoro o gli siamo vicine nei posti di conforto delle retrovie, ma gli siamo vicine non materialmente, soltanto per la divisa che portiamo, ma con lo spirito e l'idea. Noi siamo poche migliaia e inesorabilmente allontaneremo da noi chi non riteniamo degne di essere come noi. Davanti c'è la patria, prostrata e crocifissa. Ad essa noi ci inginocchiamo dimostrando la fede con i fatti. Nel nostro cuore c'è l'immagine della patria risorta che avrà maggior bisogno di noi nella rinascita costruttiva della vita normalizzata. Per questo ci sentiamo fiere della divisa e più ancora dell'idea. Quindi non ci sono paragoni che valgano per noi. Non possiamo confrontarci né con le inglesi né con le americane. Esse lavorano in un paese che non è in preda alla guerra civile. Esse non bagnano con il sangue del martirio la divisa che le distingue. Noi non vogliamo essere 5.000, perché allora vorrebbe dire che non esiste una netta, inconfondibile fisionomia che ci distingue. Non so se diventeremo 5.000, ma comunque non sarà questo che deciderà le sorti della guerra o che ci renderà più orgogliose. Ciò che ci renderà orgogliose è la convinzione di servire un'idea in umiltà d'intenti. È la convinzione che ogni sacrificio non ci piegherà, che ineluttabilmente si allontaneranno da noi le pavide, quelle che non sono decise a gettare oltre il limite dell'egoismo tutte se stesse. Non siamo lavoratrici militarizzate che si legano ad una disciplina formale. Siamo volontarie dell'idea mussoliniana imperiale. Accanto alle brigate nere, alla guardia, vicino alle divisioni combattenti che rappresentano l'Italia del fascismo. Italia che non è quantità, ma qualità. Non è materia, ma è spirito purificatore.
Abbiamo ancora tempo per mettere un ultimo brano dei Rammstein prima di tornare ad ascoltare le ultime due lettere scelte da Cristina.
Rammstein! Rammstein!
Concludiamo la trasmissione con due lettere tratte dalla rubrica La nostra posta, questa volta sul terzo numero di Donne in grigio verde. Siamo quindi nel febbraio del 1945. Sono due lettere senza firma, una di un soldato ignoto e un'altra di un'altrettanto ignota ausiliaria. Cominciamo da quest'ultima e si intitola Lettera a una comandante. Cara signorina, non stupitevi di questa lettera sconosciuta e inaspettata, ma cercherò di essere chiara nell'esporre il motivo di questo mio ardire. Sono un'ausiliaria ed ora che vedo a malincuore la fine del corso voglio farvi una confessione. Avrei voluto dirla personalmente, ma mi è sempre stato impossibile perché mai vivi di sola. Resto quindi ancora sconosciuta per ora, ma quando il corso sarà ultimato, allora se il coraggio non mi verrà meno, mi farò conoscere. So che dal corso sarò espulsa perché una compagna, sapendo i miei sentimenti dei primi giorni, mi tradì. Io, quindi, me ne andrò. Ma prima voglio che voi conosciate le mie idee di ieri e di oggi. Sarò schietta nello scrivere. Quando mi presentai per il servizio ausiliario, non sentivo nessuna fede per la patria. Andai solo per guadagnarmi da vivere. Iniziato il corso mi spaventai, il pensiero di indossare la divisa mi faceva paura e marciare per le vie di Milano mi faceva arrossire. Era quindi mia intenzione licenziarmi al più presto. Ma i giorni che seguirono furono tutt'altra cosa. Cominciai con una sincera simpatia per voi e un'affezione per la vostra compagna che vi sostituiva. Poi vennero le vostre calorose parole di fede. Nella manifestazione del 28 ottobre mi sentii tanto commossa che non nascondo di avere anche pianto. La mia voce si unì a quella delle ausiliarie nei canti storici. Ed ora che vi devo lasciare quel sano ambiente che mi fece rinascere, vi posso giurare che vi lascio fascista. Se la mia profonda fede di oggi potesse cancellare il mio passato, posso dire d'esser degna d'essermi unita a voi. Sì. Sento di amare la patria e il duce di un amore nuovo e mai provato e di avere una fede e una certezza per la risurrezione dell'Italia. Ecco quello che volevo dirvi. È necessario che prima di andarmene mi faccia notare perché non vorrei che voi continuaste a credere che il mio amore era l'interesse. No, amo la patria e questo amore non verrà mai meno perché è troppo grande. Scusatemi dunque se mi sono permessa di scrivervi, ma era necessario. Ora che mi sono liberata dalla mia confessione, sento di star meglio. Finché mi sarà possibile, continuerò a frequentare il corso, è l'unica cosa che mi attrae. A voi, signorina V, e alla vostra amica di cui non conosco il nome, ma che mi è pur tanto cara, porgo le mie sincere affettuosità. Viva l'Italia! Firmato un ausiliario. Un soldato ignoto ci scrive: camerate, perdonate se mi permetto inviarvi queste righe senza essermi nemmeno presentato, ma in questo momento sì tragico per i nostri e la nostra cara patria, a che servono i nomi? Chi vi scrive è un soldato che veste con orgoglio la camicia nera e che sente il bisogno di esprimervi tutta la sua riconoscenza per la vostra silenziosa ed efficacissima opera per l'onore e la salvezza della patria. Ma questa non è solamente la riconoscenza di uno, bensì di tutti i soldati della nuova Italia repubblicana. Voi non portate armi, siete armate solo di un'incrollabile fede nel sincero e sicuro avvenire della patria. Però sono certo che se domani la patria lo richiedesse, voi non esitereste un attimo a imbracciare il moschetto e a donare anche il vostro sangue per il bene e la salvezza dell'Italia. Durante il mio servizio nella prossimità del fronte a X. Ho avuto occasione un giorno di parlare con alcune vostre camerate che avevano avuto l'alto onore di vivere alcuni mesi in mezzo alle truppe operanti. Le ho invidiate, quelle vostre camerate. Ogni loro gesto e parola vibrava di un immenso amor patrio e dai loro occhi sprezzava una luce piena di fede. Molti, troppi italiani indegni di tale nome hanno da vergognarsi al vostro cospetto. Ma il vostro, il nostro sacrificio non può non dare i suoi frutti. Il Dio che dall'alto ci vede e legge i nostri cuori non può che essere con noi. Avanti, o giovani ausiliarie, l'Italia ci chiama, i nostri caduti ci invocano, il loro sangue grida vendetta. Voi col vostro lavoro, noi con le armi in pugno, ridaremo alla nostra patria l'onore e la libertà. E un giorno tutti uniti marceremo sotto l'arco trionfale di Tito al canto delle nostre belle canzoni di guerra. Sarà quello, per noi volontari, il giorno più bello della vita. Avanti per l'Italia e per il Duce. Vi chiedo di nuovo perdono. Firmato, un soldato.
E con la lettura di queste ultime due testimonianze, che speriamo di avervi regalato un sabato pomeriggio migliore, speriamo di aver ravvivato in tutti voi il sacro fuoco che portiamo. Perché non vengano scordate queste parole e perché oggi anche noi possiamo essere i degni eredi di quell'idea, vi invitiamo a riascoltare questa puntata, che troverete in podcast, con i vostri militanti e far crescere in ognuno di loro lo stesso amor patrio che coltivavano le nostre ausiliare e i nostri soldati. La puntata di oggi si conclude dunque così. Rimanete sempre in ascolto di Radio Bandiera Nera. Da Pasquale, Cristina e tutta la crew pesarese, una buona giornata.